crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì, che oggi ospita l'immancabile commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Nella 25esima domenica del tempo ordinario, la liturgia propone un brano dal capitolo 16esimo del Vangelo di Luca, per l'esattezza versetti 1-13. Se volete potete già dare uno sguardo. Nell'incontro odierno ascolteremo anche l'intervista del padre Vito Magni a Marco Melandri, campione mondiale di moto della classe 250 nel 2002 e che attualmente corre in sella ad una BMW per il mondiale Superbike. Ma ad aprire il nostro incontro sarà l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo, che oggi ci farà conoscere la realtà delle figlie di San Paolo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo dunque con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Ospite di Angelo è oggi Suor Anna Cajazza, che nel decimo capitolo generale delle figlie di San Paolo, che si è concluso domenica scorsa, è stata riconfermata nella rosa delle sei consigliere generali della congregazione. In passato Suor Anna Cajazza, con lo stesso incarico di consigliera, si è occupata del settore della comunicazione delle figlie di San Paolo, uno dei rami femminili della più grande famiglia paolina.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Suor Anna Cajazza, partiamo dalla stampa scritta, che è l'argomento attorno al quale ruota la nostra inchiesta Sfogliando da più di 3 anni. Quante sono al mondo, almeno in modo approssimativo, le testate controllate dalle paoline?
Ma se noi parliamo di testate, parliamo di riviste, non sono tantissime nel mondo, no? Alcune sono abbastanza autorevoli, come in Brasile, Famiglia Cristiana o altre testate, attualmente anche online, di ciberteologia, di cibercatechesi, ma ci sono anche Famiglia Cristiana in Argentina. Ma queste riviste, che possiamo dire complessivamente saranno forse 15 nel mondo, non tantissime, perché adesso sempre di più si sta sperimentando la parte online, no? delle riviste. Per esempio in Australia c'è una rivista, Terra Spiritus, di spiritualità, che è nata online e quindi continua online, e altre riviste, proprio per questa necessità della cross-medialità, si stanno sviluppando dallo scritto, quindi dal cartaceo, si stanno sviluppando sempre di più online. Per esempio è molto interessante la presenza di una sola rivista, ma molto molto importante, in Corea, nella Corea del Sud, il Pozzo di Giacobbe, non so in coreano come si dica, che è una rivista anche di grosso spessore biblico, che raggiunge un folto gruppo di cattolici. I cattolici non sono tantissimi in Corea, ma moltissimi leggono questa rivista, ma va anche ai non cattolici. Come pure l'esperienza anche molto piccola di una rivista in Giappone, Akebono Aurora, che si rivolge soprattutto alle donne in Giappone, dove la presenza cattolica è piccolissima, minuscola, è una rivista che attira l'attenzione di molte persone, di molte donne, anche non cattoliche.
Quali rapporti intercorrono fra le pubblicazioni cartacee e gli altri media che voi controllate?
Sì, diciamo che la parte del leone Nei paesi dove siamo presenti la fa ancora la carta stampata, no? Anche se in questi ultimi tempi, soprattutto in alcuni paesi, si sta sviluppando molto anche la parte online, gli ebook, le riviste online, molti blog, web radio, TV, web TV. E come sempre più succede nel nostro mondo, si sviluppa molto la cross-medialità, questi linguaggi che si incrociano, questi linguaggi che si richiamano a vicenda, per cui sempre di più accanto al libro scritto c'è l'ebook, c'è l'audiolibro, le riviste cartacee hanno la loro espressione anche online, si richiamano a vicenda e si potenziano a vicenda.
Voi partite dal messaggio di Don Alberione.
Sì. Tra l'altro siamo quasi al centenario della nostra nascita, della famiglia Paolina nel 2014 e delle figlie di San Paolo nel 2015, ma il nostro carisma non è cambiato, l'obiettivo a cui tendiamo è quello che ci ha lasciato in eredità Don Alberione, vivere e comunicare Gesù Maestro, via verità e vita, con tutti i mezzi e tutti i linguaggi della comunicazione. Quando è stato approvato l'intermirifica, questo mi piace ripeterlo, molti padri conciliari raggiunsero Don Alberione nella sacrestia della Basilica di San Pietro dicendo il suo apostolato è stato finalmente riconosciuto, anche se avevamo già l'approvazione pontificia, ma una cosa è l'approvazione pontificia e una cosa è proprio la consapevolezza di quanto la comunicazione sia importante per diffondere il messaggio del Cristo totale.
Grazie, Sor Anna.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento e, come anticipato, ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno a Marco Melandri, che è stato campione mondiale di moto della classe 250 nel 2002 e corre su due ruote ormai da una vita. Marco Melandri ora in sella ad una BMW in corsa per il mondiale Superbike. Il mese scorso ha fatto tappa al meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione, dove ha offerto la sua testimonianza su come si diventa uomini anche in sella ad una moto lanciata ad alta velocità.
Marco Melandri, qual è il bello del gareggiare con la moto?
Ma è difficile dirlo in poche parole, però l'emozione che ti può dare una moto in pista è indescrivibile, bisogna provarla, perché sei da solo con un mezzo meccanico ad altissimo livello tecnologico e riuscire a portarla al limite è una soddisfazione impagabile.
Che richiede però una forte dose di coraggio se solo si pensa agli incidenti di percorso.
Sicuramente è uno sport pericoloso, però d'altronde credo che il pericolo ci sia fare qualsiasi cosa. Purtroppo vediamo anche gente che attraversa la strada a piedi che viene investita, quindi secondo me il destino è scritto di ognuno di noi già da qualche parte. Bisogna essere consapevoli che si fa uno sport pericoloso.
Quale origine ha il tuo destino di pilota?
Mio padre era appassionato di moto, quindi dai primi ricordi che ho della mia vita la moto faceva già parte di me, non è stata una passione acquisita nel tempo, forse è nata già nel DNA.
Riesci nell'attuale business dello sport ad essere te stesso?
Ci provo, perché comunque affronto la vita credendo dei valori e per me è importante essere considerato prima una brava persona, poi un ottimo atleta. Quindi io cerco di viverla per come sono, cerco di dare sempre il meglio di me. Purtroppo lo sport oggi è anche business, quindi bisogna cercare di essere quello che la società vuole, chiede, a volte è difficile essere se stessi, ma io ci provo sempre e purtroppo il mio dire la verità a volte non piace.
Papa Francesco, ricevendo le nazionali dell'Italia e dell'Argentina, ha detto ai calciatori di restare dilettanti nel cuore, pur giocando da professionisti.
Credo che è assolutamente vero, perché è vero che per noi è un lavoro adesso fare sport, però bisogna viverlo con la gioia e il piacere di farlo. Bisogna non considerare un lavoro, ma considerare che è una fortuna, perché veniamo pagati per fare quello che abbiamo sempre desiderato fare, gustarci, goderci ogni singola partita.
Marco Melandri, prima accennavi ai valori, c'è anche la fede tra essi?
Assolutamente, bisogna credere in tutto quello che si fa, così come credere in qualcosa sopra di noi. Non sono proprio frequentante, però sono credente.
Correre con la moto forse è più facile che correre con la fede.
Possono avere anche delle similitudini, però così come in moto mi piace andare a modo mio, allo stesso tempo mi piace credere che qualcosa sopra di noi ci sia e mi piace crederlo a modo mio, non sentirmelo raccontare.
Qual è stata la tua più grande soddisfazione nel gareggiare con la moto?
Ne ho avute tante, sicuramente quando vinsi il mondiale nel 2002 è stata una delle soddisfazioni più grandi, ma ogni volta che salgo in moto provo delle soddisfazioni imparagonabili con qualsiasi altra cosa che faccio per vivere tutti i giorni, quindi mi ritengo veramente fortunato a farne un lavoro con una passione così.
E la pagina più nera?
A pagine nere ce ne sono state tantissime e ce ne saranno ancora altre. L'importante è riuscire a sfruttare episodi negativi come eventi per cercare di migliorarsi ancora e cercare di capire perché succedono e per avere un futuro migliore.
Quest'estate hai partecipato al meeting di Rimini che aveva per tema emergenza uomo. Qual è la vera emergenza che oggi abbiamo di fronte?
Di sicuro la situazione economica non aiuta la gente a pensare in maniera positiva, quindi credo che un po' più di positività e di voler bene anche al prossimo sarebbe sicuramente un passo importante ad oggi. Mi piacerebbe vedere più amicizia, più anche più fratellanza. Purtroppo vedo tanto odio in giro.
Lo sport cosa ti ha dato in questo senso?
Mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tantissime cose, mi ha fatto capire che si può andare d'accordo, avere ottimi rapporti anche con persone magari che non sono proprio uguali a noi. Quindi credo che sia uno stile di vita imparagonabile.
Perché divertendoti ti abitua al rispetto delle regole.
Assolutamente. Lo sport secondo me è un po' come la vita di tutti i giorni, ma molto più accelerato. Ti aiuta, ti dà consigli su come comportarti anche nella vita privata.
Marco Melandri, in questo senso hai un consiglio da dare ai tuoi tifosi?
Mi piacerebbe che i tifosi fossero tifosi un po' di tutti, anche se vince qualcuno che non è il mio preferito, comunque lo stimo perché tutti lavorano duro allo stesso modo, tutti soffrono e tutti fanno fatica, quindi bisogna cercare di apprezzare proprio il gesto sportivo.
Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono. Domenica prossima, 25esima domenica del tempo ordinario, la liturgia propone un brano dal capitolo 16 del Vangelo di Luca, versetti 1-13. Il commento di Don Fabio Rosini.
Questo testo ha suscitato tante interpretazioni fantasmagoriche e difficili, perché il testo obiettivamente è difficile, cioè non è facile capire subito il senso di questa storia. È la storia di un uomo che chiama il suo amministratore e è accusato di sperperare i suoi averi. E siccome ha questa accusa, attenzione, perché il testo non dice che lui è colpevole, ma che è accusato di essere colpevole. E che, siccome ha avuto questa accusa, rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. Il problema è misurarsi con la buona e cattiva amministrazione e comunque essere esclusi. Il fatto che noi, di fronte a un rendiconto di giustizia, siamo destinati sicuramente ad essere bocciati. Ma chi si può presentare davanti a Dio dicendo «ho amministrato tutto bene»? Nessuno. I santi, che sono santi, dicono io sono un peccatore. Noi magari santi non siamo, diciamo ma sì, tutto sommato, ecco, più uno è santo, più vede che la propria amministrazione è sballata, è malfatta. Dice Santa Teresa d'Avila, quando c'è poca luce non si vede lo sporco, quando c'è molta luce si vede pure la polvere nell'aria. E così è infatti l'amministrazione. Ma chi di noi può dare conto dell'amministrazione in maniera serena? Andare davanti al controllo di Dio e non doversi presentare con paura di non poter rispondere ai parametri. Allora, sicuramente se viene il momento del conto, nessuno di noi è all'altezza del confronto con Dio. Non c'è ombra di dubbio. Peraltro, altrimenti ci sarebbe qualcuno per cui Gesù Cristo non è dovuto morire. Se questa è stata la cura che è stata necessaria pure per i più grandi santi della storia, hanno avuto bisogno di Cristo che morisse per loro, figuriamoci come siamo messi noi tutti, bassa manovalanza della vita cristiana. Allora, l'amministrazione, quando viene misurata, quando si fanno i conti, quando si tira una riga, non ci salva a nessuno. Siamo sicuramente tutti quanti bocciati nella nostra amministrazione. Partiamo da questo punto. Allora, il problema è che da quel punto in poi l'amministratore dice delle cose. Ora, che farò? Il mio padrone mi toglie l'amministrazione, cioè io ho perso la mia identità, il mio ruolo, sono un peccatore misurato, sono trovato insufficiente di sicuro. Allora, zappare non ne ho forza, mendicare mi vergogno. Interessante, questo uomo mostra limpidamente i suoi limiti. Ognuno di noi ha delle cose che non riesce a farle. Ha sbagliato in qualche cosa e non è che riesce più di tanto a correggere la sua povertà. C'è in noi un inconvertibile, un irrisolvibile, una stortura. Siamo fatti così. Zappare non ne abbiamo forza. Mendicare ci vergogniamo. Ognuno poi se lo applica come meglio crede. Ci sono le cose in cui andiamo proprio nel vuoto, siamo deboli, non ce la facciamo, non siamo all'altezza. Che facciamo qui? Come ci salviamo? Ecco, questo Vangelo è la storia di come ci si salva malgrado che: uno, non possiamo rispondere a un conto ben fatto; due, abbiamo dei difetti che non sappiamo correggere. Che faremo? Ecco, ricordiamo che questa è un'analogia, per cui non è che deve essere perfettamente tutto coincidente. La storia in sé non è la nostra realtà, va parallelamente alla nostra realtà. La storia di questo amministratore disonesto va nella direzione di una cosa: lui può fare una cosa, può abbassare i debiti degli altri, può tagliare sui debiti che lui appunto sta contando agli altri, cioè lui può presentare un conto al suo padrone che riguarda altre persone. Taglia questi conti. Cosa fa? Prende uno che deve 100 barili d'olio e dice: ne devi 50. Un altro che deve 100 misure di grano, ne devi 80. Ovvero sia, inizia a emettere una larghezza, a comportarsi secondo la logica di un disonesto, secondo la logica di una persona che ha amministrato male, in maniera tale che questa amministrazione sballata, malfatta, però prenda una piega, la piega del far del bene a qualcuno. Ripetiamo, siamo in un ambito analogico, non è che questa è la strada che dobbiamo percorrere noi. Ma il punto è che curiosamente tutto questo diventa molto efficace se torniamo nelle nostre scarpe, nella nostra realtà, nella nostra identità. Noi siamo gente che non può rispondere all'esame di Dio. Abbiamo dei difetti e sappiamo di averli e non sappiamo come fare. Ma possiamo fare una cosa: iniziare a perdonare, iniziare ad emettere generosità, tagliare i debiti degli altri, iniziare a usare ciò che abbiamo per farci amici con la disonesta ricchezza, dirà questo testo. Ovvero sia, abbiamo una ricchezza che è un dono di Dio, abbiamo delle possibilità, usare le nostre cose per emettere misericordia, per emettere generosità, come dice la scrittura, l'elemosina copre una moltitudine di peccati, diventa la nostra strada. Ed è curioso perché questo discorso qui diventa di colpo molto più serio rispetto a quanto potesse sembrare prima e anche molto più evangelico. L'unica maniera che noi abbiamo per essere perdonati è perdonare. Perché i nostri debiti siano tolti e rimettere debiti agli altri. In realtà le persone che ci fanno del male sono un capitale da sfruttare per ottenere misericordia. Le persone che si comportano male dalle parti nostre sono occasioni che abbiamo per rispondere con misericordia, dovendo noi avere misericordia. Dice una delle otto beatitudini: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Vuol dire che la stavano cercando. Perdonare è la strada maestra della propria salvezza. Noi crediamo di salvare l'altro quando lo perdoniamo. No, stiamo guarendo noi. Noi ci stiamo disincagliando dei nostri difetti proprio per mezzo del perdono. Perché, diceva San Francesco di Sales, a un carro di qualità condotto dalla superbia preferisco un carro di difetti condotto dall'umiltà. Ed è vero che tutta la nostra povertà può diventare il trampolino di lancio per la misericordia verso il prossimo, per la tenerezza, per la comprensione, per l'accoglienza. Siamo chiamati a farci amici con la disonesta ricchezza, e questo diventa anche molto concreto. Tutti i beni che abbiamo sono una strada di redenzione se li usiamo per l'amore, per essere accolti nelle dimore eterne, come dice questo testo. Gli amici che ci faremo per mezzo del bene che abbiamo senza merito, anche di tanta opulenza che possiamo avere senza merito, ecco, questi amici, questi poveri si alzeranno a testimoniare per noi. Chi ci difenderà quando il padrone ci chiederà conto della nostra vita? Coloro che abbiamo perdonato, coloro che abbiamo trattato con generosità, coloro verso cui abbiamo emesso l'elemosina dei nostri soldi e del nostro cuore. La strada della salvezza è curiosa, non è la strada della nostra bravura, è la strada del nostro essere nella verità e essere umili, riconoscere il nostro bisogno, riconoscere la nostra necessità di salvezza. È curioso. Si salva molto più facilmente proprio chi è consapevole di essere peccatore rispetto a chi sta crogiolandosi nelle buone opere che fa, e magari le fa veramente. Noi sappiamo che è molto importante vivere le cose che facciamo verso gli altri non come una buona opera che viene messa dalla nostra generosità, che siamo tanto bravi e facciamo queste cose, no, come un debito che stiamo saldando. Stiamo finalmente saldando un debito, perché con Dio non stiamo in pareggio, abbiamo tanto da pagare. Questo non per l'angoscia, questo per l'amore. Questo è un felice debito che, se ci guardiamo dentro, e chi è che non ha da pagarlo? Veramente, rimettere i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, dice il Padre nostro. Siamo proprio nel cuore del Vangelo. E curiosamente, le opere cristiane non sorgono da una tronfia consapevolezza di bravura, sorgono dall'umiltà, sorgono dal senso di mancanza di giustizia del nostro cuore, che cerca di rimediare attraverso l'amore. A quel punto, quando facciamo qualcosa di buono, non ce ne vantiamo, ma ne siamo semplicemente allegri, ne siamo consolati. Il bene che facciamo consola noi, mentre consola anche gli altri.
E siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di domani mattina alle ore 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. Vi ricordo anche che è possibile riascoltare questo programma on demand su radiovaticana.va/ORC. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.